diciamo che sostanzialmente dovrebbe rimanere questo governo. Certo, siamo sempre in presenza di governi, come dire, che si reggono su maggioranze molto molto risicate, insomma questo è il vero dato che riguarda la Romania, ma potremmo estendere il discorso anche a molti altri paesi. Ormai i responsi elettorali ci danno sempre due elementi fondamentali: uno, la bassa affluenza al voto, e il secondo è sempre queste situazioni di numeri che non danno mai delle maggioranze piene.
Socialdemocratici in testa e soprattutto un risultato buono per questo nuovo partito antioccidentale, si definisce così.
In realtà i socialdemocratici, che erano un forte partito, poi erano scesi, hanno recuperato qualcosa, sono al 30%, cioè non c'è stato, diciamo, esplosione. Va sottolineato che l'elettorato dei socialdemocratici tendenzialmente sono, diciamo, appartengono o agli apparati burocratici o, diciamo, alle fasce dei pensionati o del mondo rurale, dove però i socialdemocratici nel corso di questi anni hanno perso molto del loro appeal, diciamo. Da questo punto di vista potremmo definirli una sorta di, come è stato detto anche da altri, un partito sovranista, se vogliamo anche molto conservatore per certi aspetti, che però può raccogliere quei voti appunto di quelli che in Romania, questo si dice molto, specialmente nella fascia, diciamo, alta della popolazione, cioè con quelli che hanno più di 60 anni, che in fondo sì, il regime comunista era pessimo da tanti punti di vista, però in fondo garantiva alcune sicurezze, e questo è stato un fenomeno che ha investito un po' tutti questi paesi, dove più, dove meno.
Diciamo un conservatorismo nostalgico.
Quello che in Germania, per la Germania Est, è stata definita addirittura ostalgia, non è proprio una nostalgia, ma è un sentimento che in qualche modo porta a, non a rivalutare perché non è il termine esatto, a riconsiderare alcuni aspetti del regime precedente.
Professore, che dire del tessuto sociale?
Questi paesi, chiamiamoli dell'ex Europa socialista, il prezzo pagato per la trasformazione da economie, diciamo, pianificate, centralizzate, economia di mercato, ha creato una sorta, all'epoca si chiamava macelleria sociale, adesso senza usare questi termini crudi, ma sicuramente un disagio sociale molto forte lo ha creato. A questo si deve aggiungere che la corruzione, che non è solo dei regimi democratici, certo in democrazia è più nota e quindi può fare più effetto. In fondo poi la Romania ha un tasso, diciamo, economico abbastanza stabile, non raggiunge quei parametri che i politici hanno sempre promesso, così come non è stato dato il via a quei lavori di opere infrastrutturali che chi conosce la Romania, soprattutto per, diciamo, non tanto Bucarest o le grandi città, effettivamente la situazione era drammatica e comunque non è stata risolta. Parlo delle strade, parlo dei collegamenti ferroviari, eccetera. Quindi ci sono elementi strutturali dell'economia. La generale crisi, il Covid, giustamente, e sicuramente nella prima fase, soprattutto in Romania, la situazione è stata affrontata, come potremmo dire che non è stata affrontata, insomma, è vero che questo virus ha preso di sorpresa tutti, anche i paesi meglio organizzati, ma sicuramente la Romania anche in questo caso ha pagato un prezzo discretamente alto. A me quello che fa più impressione, che va sottolineato, credo, anche se non è una novità, è la bassa affluenza alle urne. È come se in questi paesi ci si fosse disaffezionati, come dire, al sistema democratico. Lo viviamo un po' tutti questo. Quando noi eravamo giovani si diceva che nelle democrazie mature può andare a votare anche una percentuale bassa del fatto 100 il numero di elettori. Oggi sappiamo invece che l'assenza dalle competizioni elettorali degli elettori dimostra un vero, grande, drammatico disinteresse dei cittadini per chi li deve amministrare, per chi li deve rappresentare.
Anche perché così prevale anche di più quel voto di protesta che vediamo con questa formazione nuova AUR antioccidentale, ancora più sovranista dei socialdemocratici.
Potremmo definirla la destra estrema dello schieramento politico, che comunque mi pare, adesso dai dati, si attesta intorno al 9%, quindi non è poi una cosa irrilevante, ma anche in questo caso chi segue la politica un po' mondiale, diciamo pure, ma soprattutto quella europea, si sarà accorto che queste formazioni di estrema destra un certo successo lo hanno un po' dovunque. Perché c'è anche un dato che dobbiamo dire, stare all'opposizione ed essere negativi su tutto è abbastanza facile per un verso ed è abbastanza conseguenziale che riscuota il consenso di tutti quelli che si sentono fuori dal sistema, dall'economia produttiva. Credo sia stato fatto proprio uno studio in Romania proprio su dove va l'elettorato giovane, quello universitario, quello che lavora nelle aziende che sono più legate all'Europa e quelli sicuramente non sono né socialdemocratici, né diciamo vicini a questa destra estrema che poi si ammanta anche di una religiosità potremmo dire radicale, la quale cosa noi sappiamo bene è usata strumentalmente, in genere quando una forza politica invoca elementi religiosi nel senso estremistico del termine, non un riferimento, come dire, ai valori, chiamiamoli cristiani, eccetera. Questo è perfettamente compatibile, ma quando diciamo, invoca questa radicalizzazione, ecco, dell'appartenenza religiosa, sicuramente lo fa non perché siano dei veri credenti, ma perché è un messaggio che arriva più facilmente per molti aspetti. E qui entra un'altra riflessione che andrebbe fatta, e cioè sull'autorevolezza delle classi dirigenti attuali. A mio avviso, il mondo intero, pensiamo a quello che è successo negli Stati Uniti, o che sta succedendo negli Stati Uniti, le elite politiche hanno perso di autorevolezza e quindi spesso chi va a gestire la politica non rappresenta la parte migliore delle società. Questo è un dato sul quale i sociologi, i politologi riflettono e una riflessione dovrebbe essere fatta da tutti, perché se non torniamo a una formazione nel senso positivo del termine di una classe politica che sappia affrontare, oggi abbiamo il coronavirus, è un'emergenza eccezionale, ma in realtà avremo una sequenzialità di emergenze inevitabilmente. Una volta può essere sul piano sanitario, l'altra grande emergenza che tutti riconoscono essere quella per esempio del clima, delle crisi economiche che sono derivanti dalla necessità di modificare i sistemi di produzione, i sistemi economici, i sistemi della ridistribuzione della ricchezza, cioè che sembrano termini antichi, perché di questo si parla già dal secolo XIX, quindi, però sta di fatto che oggi tornano di estrema attualità. Non siamo riusciti né a cambiare il sistema di produrre, né a cambiare le abitudini, diciamo, di vita